Ti chiederò alcune domande da parte di Christian, che desidera sapere come posso evangelizzare di più.
Non bisogna
Sì.
di
E
più, ma anche come evangelizzare.
dice che la gente è tutta capre, dice, incontro solo capre e non riesco a evangelizzare. Cosa faccio? Sembrano tutti veramente già entrati in un Matrix con la mente fissata sulle cose del mondo e non riescono a collegarsi con Gesù, a ricevere il Vangelo. Dice, cosa faccio?
Quindi ci chiede dei suggerimenti, dei consigli su come cioè fermare la gente, parlare con
Sì,
la gente,
sì, sì, sì.
come la gente non vuole ascoltare, come si fa? Questo interessa ai fratelli evangelizzatori.
Amen.
Speriamo di essere tutti.
Ti leggo il messaggio di Christian. Ciao a tutti, amati fratelli di Radio Blast. Ultimamente ho un pensiero che mi frulla nella testa e che credo frulli a molti cristiani. Come posso evangelizzare di più? In questo mondo dominato dal principe del male e dai suoi spiriti, aprire il cuore delle persone a Gesù sembra diventato quasi impossibile. Come tutti, vorrei salvare quanto più pecorelle smarrite possibile, ma l'ultima parola è sempre del singolo individuo, se seguire o no la parola del Signore. Ho paura di diventare una vergine senza olio e non voglio. Ma la realtà è che evangelizzare, almeno qui in Italia, è l'arte più sublime che esista. Qualche consiglio per riuscire ad aprire più menti e più cuori alla salvezza eterna? Io non possiedo mezzi tecnologici o di trasporto per diffondere la parola di Dio, ma solo Cristo dentro di me quando incontro le persone. Sembra che né le parole né i fatti servano a qualcosa. Tutte queste delusioni fanno male e questo problema di evangelizzazione mi affligge da un po'. Pare che una volta sotto il giogo del diavolo, uscirne e seguire Gesù Cristo sia un'impresa troppo ardua per la maggior parte degli uomini. Grazie dell'attenzione, Dio vi benedica assai e possa la grazia del nostro Signore Gesù aiutare le anime di coloro che lo accettano. Alleluia, amen.
Amen. Allora Angela, tu
Amen.
ricevi un sacco di complimenti perché i fratelli scrivono e dico brava Angela che tu interpreti le domande che io voglio fare.
Ma guarda, le domande di Cristian sono così chiare.
Ecco, allora qui fai delle domande che i fratelli che ascoltano vorrebbero fare,
Sì.
ma per mancanza di piccioni viaggiatori non possono.
Sì. Ma credo che questo sentimento che Cristian ci descrive, credo tanti di noi lo abbiamo vissuto e tanti cristiani lo sentono, che stanno cercando di evangelizzare. Certo che non lo facciamo super bene, anche noi stiamo imparando come evangelizzare, ma anche il piccolo che cerchiamo di fare, non viene ricevuto, viene respinto. È normale che ti scoraggi. Perché.
Noi siamo stati respinti così tante volte. Guarda, la prima cosa che il missionario del Vangelo deve imparare è ad essere respinto. Di mestiere io faccio il respinto. E anche Gesù siamo in buona compagnia.
E dice Christian, per la maggior parte degli uomini sembra che una volta sotto il giogo del diavolo, seguire Gesù è un'impresa troppo ardua. E così sembra,
Cosa?
sono.
Ripeti un po', seguire Gesù.
Seguire Gesù è un'impresa troppo ardua. Una volta che sono presi dal mondo, sono controllati dalla società, programmati su come
Certo.
vivere, è difficile per loro capire
E
perché
certo,
devo amare Gesù.
una volta che diventi drogato al suo fatto è difficile staccarsi.
Sì.
Gesù può aiutarti, ma è meglio pensarci prima, eh.
E cosa fare? Perché Christian dice: ho paura di diventare una vergine senza olio.
Vergine senza olio, sì, guarda, anche io devo guardare i miei passi. E guarda, Cristian, l'olio delle vergini non è che riguarda comunque solo l'evangelizzazione, che l'evangelizzazione è una parte. Certo, anche quella ci vuole per essere una vergine camminando nel sentiero delle vergini di Matteo 25,1. D'accordo, anche l'evangelizzazione è parte, ma l'olio dello spirito è la condizione generale del nostro cuore, cioè l'olio delle vergini. E rappresenta tutto il nostro cuore, tutti gli aspetti del nostro cuore, non solo andare a evangelizzare, è una parte. Quindi se Gesù si trova, se Gesù si trova là e sei al primo posto, e allora c'hai l'olio delle vergini, se c'è Gesù nel tuo cuore, no? Io ho evangelizzato in Italia per anni, tanti anni, e ho visto il crescente deteriorarsi. E degli spiriti, sono d'accordo con te, non è più come prima.
Però Italia era uno dei paesi più aperti al Vangelo. Cos'è successo?
Guarda, successo è quello che è successo, lo sappiamo. Le chiese si sono addormentate e il diavolo ha preso potere. Insomma, il potere del diavolo viene direttamente dalle chiese che dormono. Qualcuno ha detto tutto ciò che serve perché il male imperi, il male vinca e che gli uomini giusti non facciano niente. Va bene, se il soldato deve servire la patria, non la serve, non la difende, il nemico la invade, no? È un po' come la Caporetto italiana. E insomma, l'uomo di fede non si arrende però, noi andiamo avanti, se la nostra fede è vera e ci daremo da fare, va bene, a muso duro, finché troviamo l'approccio giusto. C'è un momento che è buono essere testardi contro il diavolo. Quando vado in un posto difficile evangelizzare, sta a me. Arrivi davanti a una Gerico, arrivi davanti a un Golia. Sta a me trovare il sassolino giusto da conficcare nella zucca a Golia. Sta a me chiedere al Signore come vincere Gerico, che c'avevo le mura e arrivavano fino al cielo.
E
Va bene.
allora come fai a rispondere a Christian? Come posso evangelizzare di più? Come faccio in modo che le persone ascoltino?
Ma io direi. Una cosa importante su come evangelizzare è ascoltare. Adesso voglio entrare un po' nei dettagli, come spaccare il ghiaccio. Quindi, fratelli, che programmate di evangelizzare, spero tutti, aprite bene il cuore, anche le orecchie, carta e penna, che il Signore vi parlerà. Perché c'ho dei punti qui da condividere che vedrete, vengono dal Signore, vedrete, vi parleranno al cuore. La prima cosa da evangelizzare è ascoltare. Tu non vai come testimone di Geova, buongiorno, ti fanno sentire un ignorante, aspetta che ti spiego, lei non sa che è il nome di Dio, te lo dico io, guarda, si chiama Geova. Insomma, spirito del testimone di Geova, litigare e trattare la gente come ignoranti. Non è quello il modo di approcciare. Va bene? E ascoltare, stare zitti, fare amicizia. Ciao, ciao, buongiorno, siamo cristiani, Dio la benedica. Ascolta, perché in base a quello che lui ti dice, tu ti dà la risposta, no? Allora, ascoltare le persone che vuoi raggiungere, fino a che non hai capito di cosa hanno bisogno e quale sia l'approccio giusto. Va bene? Il dottore non può dare a tutti quanti la stessa medicina o tagliare una gamba a tutti quanti. Scusa,
Giusto,
il dottore deve
sì.
ascoltare. Scusa, ascolta, tagliamo la gamba, ma dottore, dopo tagliare la gamba, una gamba sola, ma io ho solo mal di testa. Ah, mal di testa, aspetta un po' di scotch e rimettiamo la gamba. Quello è l'evangelizzatore che non ascolta.
No, 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 si fa così.
Ma il dottore deve ascoltare, l'evangelizzatore, il missionario del Vangelo, ci sono due tipi di missionari, il missionario in generale e c'è il missionario del Vangelo, come c'è il dottore generico che sa un po' di tutto e poi c'è il dottore specializzato, gli occhi, laringoiatra, eccetera. Noi siamo i missionari specializzati nell'evangelizzazione, ci sono missionari che fanno altro, lavoro sociale, aiutare di qua, aiutare di là, costruire pozzi, cose belle. Ma c'è qualcosa di più importante, prima del pozzo, prima di dare da bere l'acqua del pozzo, dagli l'altra acqua. Giovanni capitolo 4, chi beve della mia acqua avrà mai più sete. Ma di cosa sta parlando questo? Ascoltami e te lo dico.
Amen. Amen, amen.
E allora, missionario deve prima ascoltare, missionario deve chiedere, dobbiamo sondare, investigare, ricercare, fare domande e poi riflettere. Continuare a fare amicizia, chiedendo, fin quando senti la voce dello Spirito Santo e dice, ha bisogno di questo. Dopodiché c'è che le scritture su questo. E allora così imparerai come impostare il tipo di testimonianza. Mica puoi evangelizzare tutto allo stesso modo, è diverso se evangelizzi il religioso, santimonioso, legalista, che è meglio evitare completamente, e la prostituta, il drogato, il criminale. Non è lo stesso. Cambia il linguaggio. 1 Corinzi 9 dice quei giudei, giudeo, con la legge, senza legge, senza legge. Non è che evangelizzi un credente e un drogato allo stesso modo, cambia
Sì.
drasticamente. Guarda, nel corso biblico abbiamo il passo numero 4 che parla di come evangelizzare, il quarto, vero
Sì,
Angela?
giusto.
Il quarto passo è il corso biblico, che dura una settimana ovviamente, Va bene, saranno quanti sono? 6-7 registrazioni.
Sì, 8,
Ecco,
9, non lo so.
sì, lì imparate in una decina di registrazioni audio quello che io ci ho messo a imparare, cosa sono? 49 anni che predico il Vangelo.
49.
49, sono ancora giovane,
Soon is the golden wedding, how do you call it?
eh?
50 years.
Dice giubileo,
Giubileo.
nozze,
L'anno
no,
prossimo.
nozze d'oro con Gesù, per favore.
Amen.
Va bene, il 448, una settimana imparate quello che io ci ho messo 49 anni a imparare. Poi se trovate un insegnante meglio di me, che ce ne sono di sicuro, andate pure, ma andate da qualcuno che vi insegna, per cortesia. Non cercate di, riceverò la mia rivelazione. Io, frate Giuseppe, quel poco che ho imparato un po' di qua, un po' di là, un po' di là, un po' di qua, ho imparato dallo zoppo, dal mezzo cieco, dal mezzo cattolico, dal mezzo protestante, di qua, e alla fine ho messo insieme il Picasso, ho messo insieme il puzzle, puzzle, il puzzle, ed eccomi qua. Dice, bravo, buona nulla, d'accordo, però insomma è il meglio che Gesù poteva fare, no? Lo so che a posto dell'orecchio c'è il naso, a posto della bocca c'è un occhio, però questo è il meglio che Gesù poteva fare, d'accordo? Oh, allora, voi potete fare meglio. Allora, studiate questo quarto passo, va bene, su come evangelizzare. Vi consiglio di studiarlo bene, non ascoltatelo solo quando cucinate gli spaghettini, quando guidate la macchina. Dovete alzarvi la mattina un po' prima, se siete così occupati, e carta e penna, Bibbia, silenzio, e fate entrare nel vostro cuore, non tanto le mie barzellette, tanto, ma le scritture che vi do, e il punto, i punti. Lui dice che non ha mezzi tecnologici, dice, cioè
Sì,
non ha una radio, in poche parole, no? Ma guarda, io, caro fratello, io non ho mai avuto mezzi tecnologici per evangelizzare, semplicemente un paio di scarpe, volantini, una Bibbia, tutta la mia vita.
poi in quei tempi non c'era neanche telefoni, smartphone, WhatsApp, email, internet, non c'era niente, solo di
Sì,
persona, solo
niente, era andare in strada.
di persona.
Andare in strada e via. Sai, sono un missionario di strada, infatti si capisce anche come parlo. Va bene. E allora semplicemente testimoniavo le persone, una persona alla volta, o alcuni alla volta,
Sì.
una casa alla volta. Va
Amen.
bene, l'ho fatto. Guarda, io l'ho fatto questo per 40 anni. Arrivato a 40 anni, va bene, i miei 40 anni così nel deserto, ma però evangelizzando nel deserto. Poi Dio a 40 anni mi ha aperto la porta della radio, mi ha dato un microfono. Va bene? E allora Dio ha provveduto da allora. All'inizio ho dovuto pagare tutti i soldi che avevamo per comprare un microfono. Ricordi,
Sì,
Angela? Abbiamo speso i soldi che non avevamo per comprare un microfono che costava, non so, era 1.300 euro, 1.500 euro. Una cosa pazzesca che mi ha preso un colpo e un contraccolpo. È stata mia moglie, ha detto, ma no, riusciamo a comprarlo. Riusciamo. Dio la benedica, mia moglie. Lei è, sai, dietro ogni uomo sgangherato c'è una grande donna.
amen.
Dietro ogni piccolo missionario c'è sempre una grande donna. E grandi sorelle anche, fratelli e figli, tutti qua a dare una mano l'un l'altro. Va bene, allora per 40 anni ero un missionario del Vangelo però, di strada, mi vedevi nelle piazze, e dappertutto, di negozio in negozio, casa in casa, porta in porta, persona a persona. E la sera andavo a casa stanco, morto, c'era sempre spesso un fratello che veniva e spesso non c'era nessuno. Dipendeva. E allora il Signore mi ha dato questo microfono, da allora si provvede anche materialmente alle spese della missione, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, insomma, mai lamentarsi, sempre ringraziare il Signore. Ma io prima ho dovuto mostrare al Signore di essere stato fedele, nel mio piccolo, piccolissimo, per anni e di accontentarmi di quello che mi dava, cioè senza tecnologia, senza niente, cioè come tutti i missionari del Vangelo fanno. Anch'io cercavo di fare, cercavo le pecorelle sperdute, le andavo a cercare. Non aspettavo, seduto in panca, arriveranno. Come sai, un messicano che dormiva sotto l'albero, lo intervistano alla televisione. Dico, scusi, lei cosa fa sotto l'albero? E me descanso, traduci. E
Mi sto riposando.
il messicano dice, me descanso. Dice, ma non lavora lei? E no, è demasiado duro
Ah
trabajar.
no, lavorare è troppo dura.
E dice, ma cosa fa? Che mestiere fa? E io ora, io busco manzanas.
Lavoro fai? Io cerco le
Mele.
mele.
Mira, sto dormendo abbacco di un arbo de
Ah,
manzana.
guarda che mi sto riposando sotto un albero di mele.
Ma scusa, ma lei non si alza a raccogliere le mele? No, è demasiado trabajo.
Oh, troppo, troppo lavoro alzarmi e prendere le mele.
E come funziona la situazione? Dice, beh, io pongo la mano così e la mela tiene la mela, la manzana tiene che caer solita.
È così che funziona. Io mi sto riposando e tengo la mano aperta
La
e la
manzana
mela deve che cadere nella mia mano.
e se no, demasiado trabajo.
Se no, è troppo lavoro.
Fratello messicano, io venire da una barzelletta, ok? Potremmo dire un italiano, diciamo
Poveri
messicano.
messicani.
E allora l'intervistatore dice, ma però se la manzana non cade nella mano, che passa?
E se la mela non cade nella tua mano, cosa
Oh,
succede?
amigo, un año muy mal.
Allora, caro amico, è un anno molto
Sì,
brutto.
è stata una cosecha mala. Una cosecha, una mietitura terribile, se la mela non ti cade nella mano. Cioè, noi che siamo seduti in chiesa la domenica, sta dalla panca, che la pecora deve passare davanti alla chiesa, deve entrare solo, deve sedersi al tuo fianco, tu lo guardi e dici buongiorno, scambiate un segno di pace, pronto, ecco qui, arrivederci, ci vediamo settimana prossima. Cioè, è così che evangelizza, è così che certe chiese credono di evangelizzare il mondo perduto. Ecco, allora io nel mio piccolo ho seguito l'esempio di missionari meglio di me, che le pecore le andavano a cercare. Qualunque uomo che ha sposato una sventola di moglie, se le è andate a cercare, mica è aspettato lì a pregare sulla panca, la moglie arriverà qui, sedersi al mio fianco e mi farà l'occhiolino. No, caro, se aspetti così, tua moglie tu non la trovi mai, ti sei dato da fare. Va
Sì.
bene, ho comprato il fiorellino, il cioccolato, l'ha invitato per il gelatino e alla fine dice, ma quasi quasi, questo me lo sposo. Troppo terribile, non sembra.
No, ma è vero,
Va
se
bene.
ti dai da fare, il Signore provvede, infatti, è così. E lo so che molti dicono: ma non mi permetto, io devo lavorare, devo prendermi cura della famiglia, ed è giusto, hanno ragione, devono farlo. Però, in quello che puoi, metti Gesù sul primo posto, evangelizza, e sai che il Signore provvederà anche a quelle cose che ti servono materialmente, come fa con noi. Sappiamo che funziona. Io, quando ho incontrato voi, ho detto: ma è impossibile lasciare il lavoro, di cosa vivo? Di aria? No, si deve
Vivo
mangiare.
d'amore, come faccio?
Impossibile, non esiste in tutto il mondo qualcuno che vive senza un lavoro, senza un salario. Non si può vivere se non diventi un mendicante. Devi
Tua
lavorare.
scuola non insegnavano questo, no?
No, impossibile.
Che seguire Gesù
No,
li
no, ti
prevedeva anche.
programmano a fare le loro cose, lavorare ogni mese. E poi vedevo il vostro esempio che il Signore provvedeva. Il poco che avevate era sufficiente per sopravvivere. I bambini avevano le scarpe, avevano la scuola, avevano da mangiare. Non era molto, ma il necessario c'era
Studiavano in
sempre.
casa, grazie a Dio.
E ho detto: ma ci provo anche io. Così titubante, e prima anche di provare, io mi hanno licenziata al lavoro, quindi ho
Anche
dovuto per forza provare.
il Signore ha dato un incoraggiamento,
Ho dovuto per forza provare che
licenziamento
hanno chiuso
impronto.
completamente quella serigrafia dove lavoravo.
Tipografia.
Serigrafia era. Comunque, ha funzionato e funziona ancora. Quindi il Signore si prende cura anche materialmente di quello che hai bisogno. O attraverso le
Gloria a Dio, quanti anni
pecorelle,
sono?
o attraverso le pecorelle che evangelizzi, come voi fratelli inviate le vostre decime, o attraverso mentre tu vai di posto in posto ricevi quello che ti serve, ma c'è sempre un modo che il Signore provvede, non ti lascia senza. Perché la Bibbia dice: l'operaio è degno del suo salario. Se lavori per Gesù, Gesù ti paga.
Io ero in Colombia, pecorelle colombiani, ragazzi, e i soldi erano, insomma, come al solito, non esattamente sovrabbondanti, anzi un po' il contrario, misurati col contagocce, perché il Vangelo deve essere gratis, e come fai? Non avanzano mai, mica trovi sempre uno che ti dice ok. E loro all'ora di pranzo andavo a evangelizzare nella zona residenziale, andavo di porta in porta a predicare il Vangelo, 12 mesi in poi andavo e trovavo tutti là seduti che mangiavano.
Yes, of course,
E dice: sono venuto a predicare l'Evangelio. E dice: ah, buono, vieni dentro, hermano, entra, che sono pecorelle colombiane. Entravo dentro e predicavo. E questi là che mangiavano, dicevo: ma per caso vuoi mangiare qualcosa? Boh, cioè, perché d'accordo, d'accordo, d'accordo. E se no come faccio a mangiare, scusa? Ero solo, ero uscito dal Venezuela perché il visto era scaduto. Capito? Cioè, questa è un'idea. Oppure vado di ristorante in ristorante a evangelizzare al padrone. Capito? E poi se sono pecore, sono pecore. Gesù dice: andate in una casa e vedete se sono degni. Degni di ricevervi, degni di sfamarvi. Se non sono degni, vi scuotete la polvere dei piedi e andate via. E poi ha detto: il giorno di Sodoma e Gomorra saranno trattati peggio di quella città. Matteo capitolo 10. Cioè, come dire, è il piano di Gesù. Cercate e troverete.
Sì, le
Insomma,
pecorelle ci sono dappertutto, sì.
io non ho mai avuto nessun problema, d'accordo? Il problema non sono le pecore, ma quello che. Andiamo a Matteo 9. Matteo 9, vediamo qual è il problema. Il problema non sono le pecore che mancano, ma mancano i pastori. Gesù non ha mai detto di pregare per le pecore che vengano, non ha mai detto pregate che Dio mandi pecore ad evangelizzare, mai lo ha detto. Com'è che ha detto in Matteo 9, 36, vedendo le folle, fino al 38?
Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Matteo 9, 36 a 38.
Va bene, mancano i pastori perché sono tutti là a scaldare le panche. Ogni chiesa è piena di pastori, di profeti, di evangelisti, di guaritori, di amatori che amano Dio.
Ma non lo sanno che sono pastori guaritori, non lo sanno.
No, c'è la Santa Teresa, c'è la Santa Caterina, c'è San Bartolomeo. Angela, ma per cortesia.
No, non i santi, no, lasciali stare, non i santi. Andiamo avanti.
Lì ad adorare il dente di San Giusto, i cappelli di. Capite? C'hanno persino i cadaveri dentro le chiese.
È
Il
vero, è vero.
santo che fossilizzato, l'hanno preso dal mausoleo, l'hanno messo lì e tutti a baciare il vetro. L'hai visto dentro? Mamma mia, è una cosa film dell'orrore. Ma la volete seppellire, tuo poveraccio? Ma la volete seppellire sto cadavere per cortesia? Scusa,
Ma è vero. Oh my.
Angela, mi è scappata. Guarda, questo fratello dice: sembra, cos'è che dice suo fratello? Sembra che nelle parole, nei fatti servono a qualcosa.
Sì, quando evangelizzi nelle parole e nei fatti aiutano.
Insomma, guarda, tutti i fatti e tutte le parole che servono. Non è che ti servono parole speciali o devi fare, compiere i miracoli. Fratello, tutti i fatti che hai bisogno di compiere, le parole che ti servono, sono già stati compiuti e dette da Gesù Cristo. Va bene? Ha detto sulla croce, tutto è compiuto. E adesso dobbiamo solo predicarlo. Se predichi Gesù, certo, aiuta se a volte gli che cioè, regala un po' di pane a un morto di fame, a uno che ha fame, regala da un bicchiere di acqua, una cassetta, eccetera, ma non è necessario però, non è che è indispensabile. Che Gesù ha fatto questo. Noi dobbiamo essere pronti a aiutare il fratello, ma non è così che. Quando Gesù, Giovanni 6, arrivavano le folle, dicevano: voi venite qua perché vi piace il pane e i pesci e adesso non vedo niente. Avete fame? Mangiate questa, la mia carne. Sete? Bevete il mio sangue. Scappati tutti. Gesù non era un missionario umanitario, lavoratore sociale, che aiutava le vecchiette, andava all'ospizio. Quando ti capita, certo, siamo andati anche noi. Ospizi, siamo andati in manicomi, ospedali psichiatrici, mentali, siamo andati. Andiamo dappertutto, dove capita. Va bene? Insomma. Dobbiamo solo predicare le parole di Gesù, i fatti di Gesù. Lui ha fatto
Ma
tutto. I
sì.
nostri fatti e le nostre parole sono extra, sono la nostra piccola parte quando si può, l'1%, il 99% è la predicazione di quello che Gesù ha fatto, le parole che lui ha detto, le opere che lui ha compiuto. Non ti servono parole speciali, solo il Vangelo. Non ti serve ripetere i fatti di Gesù se puoi bene, altrimenti predica il Vangelo. Allora, se possiamo compiere grandi fatti e dire grandi parole, bene, ma a volte non è possibile fare grandi fatti. Per esempio, se stai fermando gente per le strade, che fatti vuoi fare? Giochi di
Sì. No.
prestigio, adesso ti faccio un miracolo. Vabbè, potrei imporre le mani e guarirlo. Un po' di fede è sufficiente, ma neanche quello è indispensabile. Gesù non ha guarito tutte le persone che ha evangelizzato. Gesù ha evangelizzato anche senza guarire. Sua chiamata era prima evangelizzare, la guarigione era secondaria. Guarda, in Atti, fammi prendere fiato, insomma, in Atti
Va bene.
capitolo 8 vediamo un esempio, va bene, cosa vediamo in Atti capitolo 8? Vediamo un apostolo che si chiama Filippo,
Sì.
evangelizza chi? Un eunuco, che fatti compie Filippo, che fatti fa, che
No, niente.
parole speciali, non ha fatto un granché Filippo, senza dare particolari. Senza fare fatti eclatanti, senza trovare parole nuove o compiere miracoli particolari perché l'eunuco si convertisse, non ha fatto niente di questo. Sto dando un esempio, potrei darne altri.
Sì.
Quindi l'eunuco si converte semplicemente con la predicazione di Filippo. Filippo si limita a spiegare le scritture, nient'altro. La storia cristiana ci racconta che questo eunuco è tornato dalla regina Candace in Etiopia e lui ha iniziato una chiesa cristiana,
Grazie Gesù.
dice la storia cristiana.
Bellissimo.
Va bene? C'è Gloria che alza il dito.
Volevo anche dire che, come ha detto Filippo, ha predicato il Vangelo, è stato lo Spirito Santo che ha toccato il cuore dell'eunuco e lui si è aperto, ha ricevuto la parola. Cioè dobbiamo anche confidare nello Spirito Santo che ungerà le parole così che la gente può ricevere la
Che
parola.
le tue parole diventino miracolose.
Esattamente. Pregate per questo, non sarete voi quelli che parlate, ma sarà lo Spirito Santo che parlerà
E
attraverso di
allora
voi.
il tuo parlare
Sì.
diventerà
Unto.
miracoloso, il Signore lo ungerà, il Signore lo ungerà e compirà il miracolo della conversione, che è il miracolo più grande che si può compiere
Amen, sì.
nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Avanti, Gloria. Allora, il miracolo più grande, c'è solo un miracolo più grande della conversione, solo uno, nient'altro.
E
Gesù ha
quale?
guarito, questo, quell'altro.
Più grande della conversione.
Sì, più grande della conversione c'è solo un miracolo.
E quando uno diventa apostolo?
No,
E quale allora? Come no?
neanche.
Uno
Nemmeno.
che si converte e diventa discepolo è più grande di,
C'è
insomma.
solo
E
un miracolo più grande della conversione.
quale?
Il miracolo della risurrezione.
Ah, il miracolo di Cristo.
Perché senza la risurrezione la tua predicazione non vale niente.
Sì, sì,
Va
sì,
bene,
sì.
ecco. Però a parte la risurrezione, tutti i miracoli che Gesù ha fatto messi insieme, tu cosa preferiresti? Che ricevi tutti i miracoli di Gesù? Che il tuo piede guarisce, la tua mano guarisce, il tuo orecchio guarisce, il tuo occhio guarisce, la tua lebbra sparisce, eccetera, eccetera, eccetera? O preferisci tenete tutte le tue disgrazie e andare in cielo, o preferisci guarire e andare
No,
all'inferno,
no.
o che è ammalato senza un occhio, senza una mano, come Gesù diceva Marco capitolo 9, e però senza un occhio, dice, tagliati la mano, cavati l'occhio e salva la tua
Sì,
anima,
sì, sì,
è
sì. Giusto.
meglio che andare tutto intero all'inferno, diceva Gesù. Tutti i miracoli di Gesù non valgono una conversione. Sì, grazie che Gesù mi guarisce il mio piede, la mia gamba, la
Sì,
mia
sì, sì.
testa. Da, 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 da. Io sono un ospedale ambulante. Va bene. Ma se poi me ne vado all'inferno? E allora, fratelli, anche voi fratelli che non siete in grado di fare miracoli, che non avete ancora raggiunto la fede di guarire le persone, che non è così difficile. Io sono andato avanti dal 73 fino al 2003. senza vedere miracoli. Quanti anni sono? 73-2003. 30 anni senza vedere miracoli. Hanno visto, nel 2003 ha cominciato a vedere miracoli di guarigione. E adesso ne ho visto centinaia e migliaia. Praticamente adesso non preghiamo più per un gruppo, quando siamo nella chiesa, che vediamo in continuazione guarigione. No, non possiamo pregare senza vedere guarigioni, perché è lo Spirito Santo. Perché adesso credo, non dubito più, non sono perfetto, non c'ho tocco magico. E tanti fratelli della nostra chiesa fanno anche meglio. Vabbè, però 30 anni non ho visto miracoli. Va bene, e allora devi andare avanti, il Signore ti mette alla prova. Guarda, magari non saremo in grado di dare pane agli affamati, non, vestiario ai bisognosi, magari non siamo in grado, magari non riusciamo a visitare gli ammalati, tutte cose belle e giuste. Ugualmente però possiamo guidare i perduti alla salvezza. Filippo, come Filippo, tutto ciò che dobbiamo fare è insegnare amorevolmente. La storia, raccontargli la storia di chi? Storia di Gesù,
Certo, sì.
storia della sua salvezza.
Amen. E cosa dice sul fatto che cristiani, non solo lui, ma anche altri fratelli, dicono: ma la gente sulle strade non si ferma e non vuole ascoltare il messaggio. Dice Christian: in questo mondo dominato dal principe del male e dai suoi spiriti, aprire il cuore alle persone a Gesù sembra diventato quasi impossibile.
Sì, è vero, dice così ed è così. Lui vuole sapere, lui sta chiedendo in modo pratico, non solo in senso spirituale, che Dio è potente, Dio può farlo, grazie. Lui vuole sapere nitty-gritty, cioè in pratica, come si spacca il ghiaccio, come
Certo,
ABCD,
sì.
l'abecedario. Vuole sapere la prima elementare dell'evangelizzazione e so che non è il solo. Allora, la mia risposta è questa, per entrare nel pratico, non essere troppo spirituale sulle nuvole, va bene? La mia esperienza è stata che ogni volta che il mio Vangelo è stato respinto, attenzione, io ci ho pregato su, io ci ho meditato su, ci ho pensato, ci ho rimuginato, ruminato, vabbè, le pecore ruminano, ci ho meditato e facendo questo lo Spirito Santo mi ha sempre mostrato modi nuovi e diversi di presentare il messaggio di Gesù, il modo migliore. In questa situazione, in qualsiasi situazione, cioè ogni fallimento, ogni caduta è una benedizione perché ti mostra cosa non fare. Ho scoperto quasi tutti i modi sbagliati di evangelizzare. Va bene? Edison, prima di scoprire la lampadina, ha provato più di 1.000 volte, ha fatto 1.000 fiaschi, è andato avanti. E però ci sono fratelli che però una volta, due, tre, non funziona, ciao, addio Gesù, all'evangelizzazione pensaci tu. Io torno a scaldare le panche, torno a mio vomito. No, andiamo avanti, continua a cadere, continua a sbagliare, continua a fare cilecco, a fare fiasco, continua, 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 impara da Edison, provaci 1.000 volte. Era Elia, no? Sì, ha mandato il suo servo, vai al mare, vai a vedere se arriva una nuvola, aspettiamo la pioggia, ha profetizzato pioggia. Allora manda il servo, vai a vedere in cima alla collina lì, vai al mare, vedi se deve piovere. Il servo torna e dice, mio signore, non si vede niente, nessuna nuvola. Elia cosa gli ha detto? Ritorna 7 volte. Caspita, oh.
Continua, sì.
7 volte torna. E il servo è andato 7 volte, è andato un po' di volte. È tornato. Signore, c'è una piccola nuvola che si alza dal mare. Presto, corri da Achaz, digli di correre che sta arrivando un temporale, un acquazzone. Come? Una nuvoletta che viene dal mare. Cioè, è dovuto tornare 7 volte.
Quella è fede, sì.
Capito?
Sì.
Se tu imponi le mani e la persona non guarisce, torna 7 volte.
Anche più di sette. Ci
Non
sono.
evangelizzare più se non chiedi lo stato di salute e pronto ad offrire preghiera, mano sulla spalla con fede. Sei guarito in nome di Gesù Cristo. Gesù Cristo ti guarisce. Vattene, Satana, ti lego. Luca 10, 19, sei sotto i miei piedi, diavolo, tu sei guarito. Adesso devi solo credere. Credi tu? E insomma, guarda negli occhi, come insomma? Sì o no? E diciamo sì. Sì o no, no? Sì. Oh, devi spaventare il diavolo dalla zona, hai capito? Occhi di fuoco, vattene, Satana, io sono in controllo, io sono più forte di te, io ho più potere di te, Satana, tutti i tuoi demoni messi insieme perché io c'ho Gesù Cristo e davanti a Gesù Cristo voi mi mettete tutti in ginocchio. Tutti i demoni in ginocchio davanti a Gesù. Dov'è Gesù? Nel suo trono? Dov'è? Nel mio cuore ti sto parlando, sono qui davanti a te. Va bene?
Ci sono testimonianze, per esempio questo predicatore americano che voleva a tutti i costi guarire le persone, perché il Vangelo dice guarite gli ammalati. E ha detto, ho pregato per più di 1.000 persone e nessuno guariva. E lui non si fermava. Diceva che andava nel centro commerciale con sua moglie, vedeva un malato, imponeva le mani, pregava e quello non guariva, al punto che la moglie si vergognava e non andava più con lui.
Ma sul mercato non ci vengo più. Una volta l'ha tenuto in macchina un'ora e mezza. È
E ha detto lui
andato
non
sul
si fermava.
mercato? Sì, è Carrie Black che sta parlando.
No, è Tom
No,
White.
Tom White. Allora, evangelizzava nel suo mercato, sai, una pecora dopo l'altra, come si fa a staccarsi? E la moglie dice, vedi, ti aspetto in macchina, tesoro. Sì, aspettato un'ora e mezza, furiosa, fa, io al suo mercato con te non ci vengo più. E tu devi evangelizzare tutti al suo mercato. Il suo mercato è un posto meraviglioso a pregare. Attenzione alle videocamere. Gira le spalle alla videocamera, piano con la Bibbia, evangelizza. Vi sia una signora lì che vuole evangelizzare, va dalla signora e dice: tu magari sei un uomo, quindi un po' sfavorevole, però scusa signora, com'è che si cucinano questi fagioli? Ah, quella ti dà un. Se poi quella italiana sei a posto. Dice: oh, guarda, innanzitutto gli serve una pentola, ma grazie, non ci avevo pensato. Va bene, e poi arrivi a Gesù. Il supermercato è un posto meraviglioso per evangelizzare. Provare per credere. Angela, perché non
E
parli?
perché non mi lasci? Allora, questa persona ha detto: ho evangelizzato, no, ho pregato per la guarigione di più di 1.000 persone e nessuno guariva. Non mi sono fermato. E adesso è uno dei grandi guaritori. Ogni persona per la quale prega guarisce.
Wow. Capito, fratelli?
Non fermatevi. Se l'evangelizzazione è dura, se nelle strade incontrate capre, non fermatevi. Imparerete, vedrete che l'esperienza avviene e imparerete come toccare il cuore delle pecore.
Io un giorno mi sono arrabbiato, era verso il 2003, mi sono arrabbiato contro il diavolo, questa signora è guarita, Dio gli ha dato un cuore nuovo. Quanti anni aveva? Avevo 80 anni, quanti anni? 82, gli ha dato un cuore nuovo. Non riusciva a salire le scale, si appoggiava alla ringhiera, poi andava su e giù come una bambina, avanti e indietro, gli ha dato un cuore nuovo. E da quel giorno in poi ha detto, basta diavolo, non mi inganni più, adesso io non dubito più. Anche davanti al cadavere credo. Oh, alleluia. Guarda, io mi ricordo, ero a Napoli. Chi era a Napoli con me?
Io no.
Voi non c'eravate
No,
ancora.
no, no, io non c'ero.
Era a Napoli. E allora non eravamo soddisfatti di come andava la predicazione. Allora, spesso tutto ciò che devi fare è per trovare modo di evangelizzare, usare gli occhi.
Gli occhi.
Usa gli occhi, guardate intorno. Era estate, allora abbiamo pregato e lo Spirito Santo ci ha messo davanti agli occhi che in quel periodo Napoli era piena di turisti che andavano nelle isole avanti e indietro, faranno ancora, suppongo. E che fare? Come raggiungere questi turisti? Come si fa? Saltano sul traghetto avanti e indietro. Noi siamo qui a cercare pecorella, come facciamo? Allora disperiamoci un poco. Allora, alle preghiere giuste Dio risponde sempre. E allora, chi di noi era in grado di suonare la chitarra, anche io, suonava sui traghetti. E allora andavamo a cercare il capitano del traghetto. Buongiorno, signor capitano, Dio la benedica, lei e la sua nave. Cosa volete? E allora gli testimoniavamo tranquillamente la nostra vita, la nostra opera per il Signore. E semplicemente che chiedevamo, guarda, ci piacerebbe cantare per rallegrare i viaggiatori che vanno avanti e indietro e dare alcuni dei nostri bellissimi volantini, ecco qui c'è uno per lei, un volantino. Lui guardava, ecco se fa piacere andiamo avanti e indietro, gratis, si capisce, no? E allora, fratelli, sono i volantini che potete scaricare dalla nostra pagina radio. Sono un po' vecchiotti di anni, ma ci sono scritture, sono sempre fresche. Va bene? E capitano, mi pare senza eccezione, ci ha sempre fatto andare avanti e indietro e la mano a strimpellare, a suonare. Capito? Facciamo autostop il traghetto, avanti e indietro, avanti e indietro. Va bene? Abbiamo preso una linea di battelli, di navi, ferry boat. Traghetti, una linea che faceva Napoli-Ischia, Ischia-Napoli e avanti a tutta forza, avanti, tutto Gesù. E allora, tanto per cambiare, squattrinati come sempre, va bene, perché così l'organizzazione è gratis, sono pochi quelli che aiutano, però il Signore provvede e chiedevamo un'offerta volontaria, perché attenzione, se voi date i volantini. Per la vostra informazione, vendere è proibito ed è illegale. Offerte va bene, non confondetevi, se no vi mettete nei guai. In questo modo riuscivamo a pagare i viaggi in giro per l'Italia, e la permanenza ovunque eravamo, va bene, e l'evangelizzazione andava a gonfie vele. Quindi si evangelizzava, si passava il cappello, il cappellino, e via, grazie. Ischia, sai che ci sono delle notizie su Ischia? C'è il giornale qui,
Sì.
BBC News inglese. Guarda, a proposito di Ischia, approfitto a chiedervi preghiere per le notizie che sono venute ieri, fratelli. Vuoi leggere questo? C'è uno in italiano e uno in inglese. Leggi la BBC in inglese.
Deadly landslide tears through Italian island of Ischia.
Dice una grande frana. Cade sull'isola di Ischia, dice,
Landslide.
sì, landslide, una frana. NBC News, questo americano,
At least a dozen people missing in Italian landslide.
dice NBC News, dice almeno una dozzina di persone che non si
What's so
trovano
bad?
sotto le macerie. E poi altri giornali, CNN, CBS, Evening News. Ce n'è uno italiano qui, l'agenzia ANSA in italiano, cosa dice Angela?
Frana a Ischia, si scava nel fango. Morta una 31enne, 11 i dispersi.
Ecco, preghiamo, preghiamo. Fanpage Ischia, il sindaco dice, inevitabile, ma per i cittadini la catastrofe è annunciata.
Ah, era stato annunciato?
Bene, catastrofe annunciata nel senso che
Si aspettavano.
se l'aspettavano perché sembra che hanno deforestato, abbattuto alberi, non hanno protetto gli alberi, è sempre la solita storia, tremendo. Possa Dio, preghiamo fratelli, possa
Amen,
Dio
amen.
usare i soccorritori a salvare i dispersi nel nome di Gesù Cristo, Signore.
Amen.
Aiuta le tue pecorelle, Signore, aiuta le persone che soffrono. Amen.
Amen. Amen,
Signore, aiutaci, gloria, gloria, Signore.
amen. Amen.
Alleluia. Sai, la gente deve poi pensare solo alle vacanze, ristorantino. Ha detto Gesù, quella torre che è cascata ha ucciso. State attenti, dovete pregare in continuazione. Non, così che potete non trovarvi nel posto dove il diavolo farà qualcosa. Pregando, il Signore vi mostra cosa fare, cosa non fare. Camminate in preghiera. Amen.
Amen, sì.
Amen.
Allora, fratello Giuseppe, dicevi che volevi dare ai fratelli e a Cristian in particolare alcuni suggerimenti pratici, come fare quando parli con le persone?
Alleluia. Ecco, sì, non solo spirituali, ma anche pratici. Praticamente è questo che Cristian sta chiedendo, no?
Sì.
Qualcosa di più terra terra, no? Se siamo troppo spirituali e siamo di umanamente buoni a nulla se non diventiamo un po' anche pratici. La Bibbia è anche una cosa pratica. Allora, andiamo per gradi. Il primo passo per evangelizzare dovete scegliere il luogo giusto. Io ho imparato presto che le strade delle grandi città sono i luoghi meno ricettivi. Ho sempre preferito i paesini. Più piccoli sono i paesini, più la gente è aperta ad ascoltarti. Tu puoi andare in montagna dove ci sono quattro case e due persone e ne incontri solo una per strada, e quella lì però probabilmente è ricettiva. Va bene?
Vero. Also we avoid going to big cities, go to
Sì,
town.
si dice Gloria quando evangelizzavo in Italia, ovunque, ovunque,
Per
dimmi,
evitare la grande città.
evitare la grande città.
Andare nei paesini o paesi
Sì,
più, anche più grandi, però nell'intorno.
grandi città sono molto tartassate dai mendicanti professionali e venditori di fumo. Cioè, è dura. Se vuoi andare nella città, certo, il Signore vuole raggiungere tutti, però se tu puoi evangelizzare 100 persone nei paesini o evangelizzare solamente 4 nelle città, io andrei nei paesini.
Tuttavia, noi evangelizziamo spesso gli studenti, i giovani nelle grandi città, per le strade, nei
Sì,
parchi, nella zona pedonale, spesso.
anche adesso andiamo, a volte nelle grandi città, andiamo in una zona pedonale, quindi è possibile anche nelle città.
Sì, la zona pedonale perché la gente è più rilassata, non sono di corsa.
Sì, perché andate dove c'è il traffico cittadino,
Ah,
il
sì.
clacson, il
No, non si
rumore,
ferma
gente che
nessuno.
corre, è più difficile, è possibile anche lì, però è più difficile. Quindi
Sì.
fate bene i conti, i calcoli, quindi fate bene i vostri piani. Allora, il secondo passo io direi sarebbe di decidere il metodo di evangelizzazione. E allora, il metodo, allora, c'è la distribuzione dei volantini. O potete organizzarvi con dei CD o delle chiavette USB del computer per mettere gli audio. Va bene, nel nostro caso è che abbiamo i nostri audio, mettete i nostri fratelli della nostra chiesa, metteranno gli audio alla nostra chiesa. Se appartieni a un'altra chiesa cattolica, metterai i tuoi, però se fai parte della nostra chiesa, suggerisco usare gli audio con i messaggi che il Signore ha dato a noi. Ecco, oppure volantini, ecco. Se voi lo fate, non so, ogni così, però se lo fate, diciamo, abbondantemente, dovete chiedere offerte per la missione, se no chi è che vi sostiene? Il missionario deve essere autosostenuto, deve essere missionario. L'albero deve essere autosufficiente, l'albero estrae l'acqua dalla terra e produce frutti. C'è questa storia che uno deve finanziare un altro, no. Cioè, ognuno deve, io ho sempre fatto tutto la mia vita. Ho sempre sostenuto me stesso, messo da parte la decima e il Signore mi ha sempre benedetto. Lo faccio ancora. Ancora mettiamo da parte la decima. Quindi siate fedeli e il Signore vi benedirà. E allora, diciamo, l'evangelizzazione può essere nelle strade, nei parchi, di casa in casa. Potete usare una chitarra se volete. Evitare grandi, sai, pianoforti, altoparlanti, questo qui è più la spesa che l'impresa. La chitarra è la cosa migliore, la metti a spalle, vai in giro, fare il menestrello per Gesù, come fa Diego a Milano. Lui è un buon esempio. Diego potrebbe andare su queste navi che fanno traghetto se vuole, ma lui se la passa bene. Ma quando Milano è agosto è una città fantasma, può considerare quello.
Si è spostato in Abruzzo, ha detto.
Sì, usare il tuo talento, Diego, che tu sei un cantante, tu ti fai cantautore, fai le stesse canzoni, però anche fratelli che non sono cantautori, cantate i canti che non siano troppo religiosi, che viviate in un mondo che non gli piace nessuno la religione. Va bene, quindi non, cercate di non ostentare. Io ho sempre evitato i canti religiosi, di apparire religioso, cose che per via della reputazione delle religioni fa scappare la gente. Al massimo potrete raggiungere i religiosi, ma non è la nostra chiamata. I religiosi vanno alla loro chiesa, se sono contenti non li disturbate. Un religioso invece che la sua chiesa lo caccia fuori, potete aiutarlo. Ne abbiamo tanti fratelli che sono stati cacciati fuori dalle chiese, questo scappato dalle chiese, le nostre porte sono aperte. Ma non è che andiamo a cercare religiosi, c'è la loro chiesa, non andate a rubare le pecore degli altri, sono contenti, lasciateli. Allora, se voi evangelizzate i religiosi, molti di loro verranno spesso solo per litigare, per le dottrine, che è una perdita di tempo. Io invece ho sempre cercato di raggiungere i non credenti, i perduti, e non cercare di compiacere i religiosi che già credono. Cioè che i religiosi che hanno già la loro chiesa, e non sono quelli che lo Spirito Santo ci manda a raggiungere. Guarda, vai a Matteo 10 per cortesia.
Sì.
Ce l'hai, verso 6
Sì.
all'8.
Matteo 10:6. Ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Matteo 10:6-8.
Alleluia. Allora pregate, fratelli, pregate forte e intensamente con chi di loro magari può avere anche malattie. Quando guariscono, oppure il Signore immediatamente gli toglie i dolori, miracolosamente, sarà per loro un segno e tu ti sarai guadagnato la loro attenzione. Perché l'attenzione, il diritto a parlare, evangelizzare, bisogna guadagnarselo. Il modo più facile è essendo rispettoso, lasciandoli parlare, essendo amichevole, ti sei guadagnato il diritto a parlare. Ti ascolteranno. Quindi, però, cercare di non fate delle guarigioni miracolose il vostro primo ministero, mio suggerimento. Dio ci manda, come dicevo prima, innanzitutto dare il messaggio di salvezza, che è il miracolo, dicevo, più grande.
Amen.
Meglio ammalati e salvati che guariti e perduti, va bene?
Sì.
Assicuratevi che dopo la guarigione li guidate alla salvezza.
Grazie,
non dimenticatevi la salvezza. Guarda, per spaccare il ghiaccio, questo chiamerei il terzo passo, potete, per spaccare il ghiaccio, attaccare discorso ovunque volete, con chiunque volete, semplicemente dando loro un volantino, facilissimo. Se non avete la chitarra non vi serve,
sì.
La fisarmonica non vi serve, l'altoparlante non vi servono, chili e chili da portarsi dietro, i piazzi in un angolo, nessuno si ferma, cosa fai? Invece volantini nel taschino, puoi evangelizzare anche nei centri commerciali, attenzione alle videocamere, e parla, poi senza dare troppo nell'occhio alla videocamera del Grande Fratello, gli dai il volantino di Gesù. E così vai, e poi spostati, non rimanere davanti alla stessa via, spostati un altro angolo del supermercato, del centro commerciale. Io l'ho fatto a volte, specialmente quando fuori pioveva, allora andavo a evangelizzare lì. Ci vuole un po' di sale nella zucca, va bene? E non è difficile, basta sorridere, prendi il volantino, sorridi, gentile, non un sorriso sgargiante come uno che sta vendendo anche dentifrici. Un piccolo cenno di sorriso, che il sorriso rilassa la persona che c'è davanti.
Sì.
E dire al volantino, dice, questo è per lei, è spaccato il ghiaccio. Questo prende il volantino, fa cos'è? E allora poi ti fa guidare lo Spirito Santo. Per esempio, Dio la benedica, siamo credenti. Io al più presto dico subito, appena posso, che non siamo religiosi.
Sì.
La gente ha paura, tu vuoi cambiare il mio battesimo, fammi diventare evangelico, cattolico, testimone di Dio. No, non ci interessa niente di queste cose. Non ci interessano il cristianesimo settario, non ci interessa. Noi predichiamo Gesù Cristo, la Bibbia, il Vangelo e basta.
Ma devi dirlo. Devi dirlo. Come tu dici, subito devi dire non siamo religiosi, perché la gente non vuole sentire niente di religioni, di cambiare battesimo. Devi dire a noi non ci interessa la religione, infatti quando dici così subito prestano attenzione e piace sentire questo. Infatti sto pensando a quel ragazzo che hai evangelizzato, Giuseppe, poco tempo fa, che era tutto tatuato, con capelli lunghi, un ragazzo di 28 anni, e quando l'ho visto ho pensato, oh, questo sicuramente è un osso duro. Dall'inizio tu hai detto non ci piace la religione, le chiese, e lui interessato super, voleva sentire.
Sono d'accordo.
Neanche io, volevo anche lui sapere di più.
È rimasto lì, non se ne voleva più andare, era
un
intellettuale di 27 anni, persona intelligentissima.
E poi abbiamo saputo che il suo padre era stato prete cattolico,
sua mamma una suora cattolica,
che hanno lasciato i voti per sposarsi, e lui è il figlio, e ha detto sono cresciuta in una religiosità massima nella mia casa. Ha detto la mia casa è una chiesa.
Ma Dio li benedica che si sono sposati questi
qua. Sì, sì, sì.
Ma cosa sta lì a... Cioè, se non sei chiamato a fare il monaco di clausura o la monaca...
Giusto, sì.
Hai capito? Non ci sarebbero monache di Monza, non ci sarebbero se le lascerebbero sposare questi qua. La Monica di Monza lascia che si sposa.
Comunque, il giovane era stanco di religione e di sentire cose religiose. Quando tu hai detto non siamo religiosi, non ci piacciono le chiese,
Questo ha prestato attenzione.
sì, perché Gesù a lui piace, però non sa come vivere Gesù, come approcciarsi a Gesù. E ha spiegato la relazione con Gesù, ha pregato per ricevere Gesù con te, ha pregato per ricevere lo Spirito Santo, vuole incontrarci di nuovo. Quindi la chiave
Ha
è
detto venite a
l'unica.
casa mia, ha
Sì, ha detto anche quello.
detto venite a casa mia, ha detto,
Sì.
perché abbiamo parlato la sua lingua.
L'unica chiave è stata parlare contro la religione.
Gloria a
L'unica
Dio.
chiave.
Guarda, c'è gloria in lista di attesa.
Volevo anche dire che quando abbiamo incontrato Adrian, che l'abbiamo evangelizzato, lui l'abbiamo incontrato per la prima volta, la sua sorella è Battista, e perché lui era malato, la sua sorella Battista l'ha portato in tante chiese, tante denominazioni per pregare per lui e tutte queste cose, e quasi tutti le hanno chiesto di venire, frequentare, cambiare il battesimo, e lui non voleva questo. E mi ricordo quando con Deborah l'abbiamo incontrato per la prima volta, l'abbiamo evangelizzato e ha pregato
Devo cambiare
tutto.
battesimo.
L'abbiamo evangelizzato, abbiamo pregato insieme, abbiamo detto arrivederci, ci siamo, we split,
Ci siamo
ci
separati?
siamo separati, ho fatto 5 passi e lui mi ha, he called me back
Ti ha richiamata?
e mi ha detto Dora, una domanda, devo cambiare il mio battesimo? Mi devo battezzare in acqua e venire alla vostra religione? E le ho detto no, no, Gesù non è una religione, non ti devi battezzare. Ah, ok, va bene, allora ci possiamo vedere di nuovo.
Non devi sbattezzarti e ribattezzarti, perché qui l'acqua minerale, la nostra chiesa, è meglio dell'altra acqua minerale. Grazie, grazie
Amen,
Dora,
grazie
gloria al
Gesù.
Signore.
Quindi usate questo approccio, fratelli, spiegare cosa è la vera religione e non è un edificio, non è un battesimo, non è una religione.
Non devono sbattezzarsi né ribattezzarsi, devono ricevere Gesù Cristo. Quale battesimo ha ricevuto il crocifisso a fianco di Gesù? Nessuno. Il battesimo di credere in Gesù. C'è un altro in lista di attesa, chi è?
I want to say something.
Chi sei? Who
Who
are
are
you?
you? Somebody.
Name.
John.
John.
So, I wanted to bring you back to the subject about that, you know, you were saying in the supermarkets you better be gone before they start asking questions like that. You know, Richard Wurmbrand, he and some friends were making pamphlets in the communist countries, and they were like, and the names of them were like, religion is the opium of the people, and stuff like that. So, you want to translate?
Yes, I do. E dice John che voglio tornare indietro dove fratello Giuseppe parlava dei centri commerciali e di stare attenti con le videocamera, devi sempre spostarti, non stare in un solo
Don't stay in one
posto.
place. Beh, se non ti cacciano fuori, no? E beh,
Sì.
giustamente, loro fanno il loro lavoro, ma tu devi fare anche il tuo.
Sì, perché per fare qualche negozio nel centro commerciale devi pagare, quindi non puoi dare volantini così. Comunque dice
Sì,
John
ma
che.
giustamente le telecamere fanno il loro dovere,
Sì.
che sono ladri, eccetera. Tu che sei missionario, ma loro non lo sanno che sei missionario, per cui devi avere pazienza, eh.
Sì. Dice John che c'è la storia di Richard Wurmbrand che voleva evangelizzare insieme ai suoi fratelli. Essendo in un paese comunista, hanno pubblicato un libro con un titolo che dice La religione è l'oppio dei popoli, cioè sembrava un libro che è in favore del comunismo, ma, ed era, ma solo le prime 10 pagine.
And he said that they would print stuff like religion is the opium of the people, and for about 10 pages they would bring a bunch of points about how bad religion is and things like
E quindi il libro era chiamato La religione è l'oppio dei popoli, e le prime 10 pagine parlava quanto è cattiva la religione.
He said they would go on the streets around the festivals, and they would go on the streets and give these pamphlets out.
E ha detto Richard Wurmbrand che andavano ai festivali per le strade e distribuivano questo libricino.
And he said that it has to be passed by people. The officials had to check these books. So they'd be very pleased because they just read the first couple pages. So they'd be very pleased how good it was.
E il libro, per essere distribuito, doveva prima essere controllato dagli ufficiali del Partito Comunista. E questi l'hanno controllato, tutti contenti perché leggevano sempre le prime due pagine, era sufficiente per loro, e tutti contenti l'hanno passato.
They thought it was good, very good, that he was talking how bad religion was.
Sì, hanno pensato che è un libro buono perché diceva quanto è brutta la religione.
So they said that when they were passing these pamphlets out, he said when the people got to about page 10, they had to be long gone.
E ha detto Richard Wurmbrand che dopo che hanno distribuiti questi libricini, dovevano sparire perché la gente cominciava a leggerli e prima di arrivare alla pagina 10 dove iniziava il Vangelo
bisogna che loro erano al largo,
bisogna che sparire, cioè but non essere in vista più.
In fact they went to communist rallies to sell these books and he said the communists there try to outdo each other in buying these booklets because they had communist titles on them.
E sono andati anche a rallies, communist rallies.
E delle dimostrazioni?
Sono andati a dimostrazioni comuniste e i comunisti che prendevano i libri facevano a gara prendere di più e distribuirli perché avevano un titolo comunista.
E he said when it was about page 10 they had to be long gone before they arrived at page 10.
Però subito dopo i cristiani dovevano andare via.
It just show one reason why why you it's not an excuse to say that you don't know how to witness. You just come up with ways to witness.
Quindi questo dimostra che non possiamo usare come scusa il fatto che non sappiamo come evangelizzare. Devi trovarti una strategia, devi trovare un modo.
Sì, sì. Capitato anche a me diverse volte questo. That's it?
Yeah.
God bless you. Capitato anche a me diverse volte che andavo a queste dimostrazioni e infatti se vedi i volantini che noi distribuiamo non sembrano religiosi, è tutto tranne che religiose.
Sì.
Il Titanic affonda e cose così, no?
Yeah.
E abbiamo imparato che dobbiamo presentarli in un modo che la gente li prenda. E tanti di quelli che li prendono che sono atei e anticristo, o magari alcuni di loro, gli piace. E infatti ho avuto, ricordo una volta c'era una dimostrazione di... erano proprio di sinistra, erano comunisti, tanti anni fa, e distribuito un sacco di cose, va bene, e ho tagliato la corda, ho cambiato aria, perché dice, se questi qua lo leggono prima che finisce il concerto, cose, e loro, eccetera, e mi sono sloggiato prima che arrivassero a lamentarsi, con la speranza che qualcuno l'avesse tenuto in tasca, amen.
Amen, amen.
Insomma,
ti leggo un messaggio veloce da parte di Maria Rosa che dice: buona domenica e pace a voi. Ieri sera ho evangelizzato dei ragazzi di strada ed uno dei ragazzi si è messo a piangere per come io gli parlavo nel nome di Gesù.
Grazie Gesù.
E vorrei precisare che uno di questi ragazzi ha pianto e io poi gli ho dato un bacio sulla fronte e gli ho sussurrato: Gesù ti ama.
Grazie Gesù. Alleluia.
E Maria Rosa non è della loro età, cioè lei ha più di 50 anni,
lo so.
Ha anche problemi con la gamba, ammalata, e guarda come raggiunge i ragazzi giovani.
Vedi?
C'è un modo di farlo, devi solo disperarti e chiedere a Gesù di guidarti, c'è un modo di farlo.
Una piccola sorella che c'ha i suoi problemi,
sì.
L'amore ha trovato una via.
Amen.
E l'immagine della mamma povera, senza soldi, abbandonata da un uomo disgraziato che se n'è andato, rimane solo, magari un po' malata, magari non ha soldi, però è lì che si prende cura del bambino, il latte al bambino, condivide il pezzo di pane vecchio della settimana scorsa, e quell'immagine lì, non importanza come siamo conciati male, fratello, l'amore trova una via. Grazie a Maria Rosa, sei un esempio per tutti noi. E gli ha dato un bacio sulla fronte, il ragazzo che piangeva, gloria a Dio.
È un'altra testimonianza.
Un bacio direttamente da Gesù.
È da parte di un fratello, credo che è meglio se non dico il nome, sull'evangelizzazione. Dice: cari fratelli, che Dio vi benedica. Christian, la mia esperienza personale. Ho evangelizzato in caserma tutti i miei colleghi, essendo militare, dove facevo servizio prima. Pregavo sui colleghi che avevano problemi con spiriti che li possedevano, o semplicemente parlavo di Gesù. Una volta, un mio collega aveva la piccolina in incubatrice che stava morendo. gli regalai il Vangelo e gli dissi di pregare sulla piccolina. E la piccolina oggi è in forma perfetta.
Gloria
a Dio.
Gloria, Signore.
Poi, non contento, il Signore mi fa cambiare incarico e, come di incanto, quello che facevo per i colleghi, ora lo faccio per i colonnelli.
Wow.
Ultimamente ho evangelizzato un colonnello ateo. Ho chiesto forza al mio Signore e, come una goccia, giorno dopo giorno sono andato avanti. E infine il Signore ha rotto la sua cortina di ferro, rendendolo più ricettivo verso il nostro fantastico Dio.
Gloria,
e notavo che quando gli parlavo delle scritture, metteva un'attenzione mai vista prima.
Alleluia.
Fratellino Christian, una cosa devi avere. Credi e tutto diventerà possibile. Grazie di tutto, fratelli, che Dio vi benedica tutti grandemente.
Gloria, Signore.
Grazie a te per condividere.
Guarda,
bellissimo.
Non c'è niente di più potente che predicare la verità in amore, predicare il Vangelo in amore. Fantastica testimonianza.
Amen.
Quindi l'amore trova una via. Vedi questo fratello qui, siccome era fedele nel poco,
mm-hmm,
evangelizzare in caserma, mm-hmm, e allora il Signore l'ha messo sul molto.
Sì,
e amen. Come Giuseppe in Egitto era fedele nella prigione, eccetera, e Dio l'ha messo direttore della prigione, era fedele anche lì,
mm-hmm,
direttore di Egitto. Giuseppe. Va bene, fratelli? Questo è il vero modo di fare carriera. Salmo 75 dice: la promozione non viene dall'Occidente o dall'Oriente, la promozione viene da Dio.
Grazie, Signore.
Gloria al Signore. Allora, questa, praticamente, quando stavo dicendo, gli metti il volantino in mano, gli dici questo è per lei, mm-hmm, gli dici Dio la benedica, siamo credenti. Cioè, questa è già la metà della vittoria. Gli dici che non siamo religiosi e loro nel loro cuore decidono di dedicarti, di ascoltarti un altro 30 secondi, un altro minuto per educazione, perché sei una persona tanto gentile, affabile, persino interessante. Un cristiano che non è religioso, un cristiano che mi predica contro gli edifici morti delle religioni, morti o stramorti. E ti ascolta. E allora diventi sempre più interessante man mano che vai. E allora il ghiaccio è rotto. Per questo che alla radio voi non vi sorprendete se io, che io non ho paura a suonargli di cotte di crudo la religione. Nelle strade era il mio cavallo di battaglia, era la mia chiave per spaccare il ghiaccio. Non potevo evangelizzare senza dare qualche bordata alle religioni. Perché in effetti mica Gesù ci manda a raggiungere i farisei o a raggiungere i religiosi. Mm-hmm. Ci saranno anche religiosi che sono dolci e tutto, ma non ci manda da loro. Non ci manda degli scaldapanche che
sì,
s'arrangino. Ci manda dagli atei. E gli atei, cristiani, la religione hanno fatto di tutto per rendersi odiosi. E allora devi spiegare che noi non ci piacciono le religioni. Non ci piace la Odissea.
Sì.
Sono tutti così? No. Tutti così, però sì, sono scaldapanche, sì, sono più o meno tutti. Quelli che non c'è uno che religioso che va in chiesa, scalda le panche e che non evangelizza, va bene? Che è nella volontà di Dio. Sono tutti fuori dalla volontà di Dio, va bene? L'evangelizzazione è il metro di misura, vedere se uno ha la volontà di Dio o no. Guarda Maria Rosa, una sorella, una certa età, la salute così così,
sì,
e guarda
sì,
i suoi risultati,
sì,
perché l'amore trova una via.
Amen.
Guarda, i non credenti sono terrorizzati di dover andare a sedersi fino alla noia su una panca religiosa, dover seguire certi ritualismi, dover ripetere preghiere con pappagalli, ascoltare prediche morte o comunque non motivanti. Le persone, diciamo così, normali, virgolette, normali di questo mondo perduto, sono loro il nostro obiettivo, gli atei, le pecore perdute. Cioè, la gente nelle strade che non va a sedersi nelle panche religiose, a loro piacciono le notizie attuali di politica, gli avvenimenti del momento, le cose moderne, che adesso le abbiamo messe sulla radio. Queste predicazioni che faccio alla radio le facevo nelle strade.
Sì, sì.
A volte in 5 minuti dovevo dare A volte però, se interessanti, mi davano un altro 10 minuti. E allora spalancavo la Bibbia, andavo Daniele 7, Daniele 8, Daniele 12, andavo in Apocalisse, li portavo in giro per tutta la Bibbia. E rimanevano scioccati quanto c'era nella Bibbia. Caspita, questa è nella Bibbia? E nessuno me l'ha detto mai, è logico. Sono troppo occupati a scaldare le panche e non te lo dicono. La Bibbia è un libro miracoloso.
Amen.
Oh.
Amen.
E allora, il testimone, l'evangelizzatore, il saggio testimone, sa cogliere l'opportunità, discerne a che cosa una persona è interessata. Parla della gente nelle strade. Per esempio, lo studente conosce l'evoluzione, quindi se sai parlare di qualcosa riguardo l'evoluzione, parlagli di quello. Assicuratevi di non prendere parte delle politiche di questo mondo. Non dovete difendere la politica di questo o di quello. Non siamo di destra, non siamo di sinistra. Fate sempre un equilibrio. Se state predicando contro le sinistre, marxismo, assicuratevi di dire le destre sono lo stesso, anche peggio, in altri campi. Sempre in equilibrio, sennò vi prendo per fascisti. Quindi non difendete un partito politico, non difendete una religione umana. Rimanete sempre al di sopra, sempre super partes nel regno di Dio. Va bene? Vado al quarto passo, mendicanti. Quando è possibile, è bene aiutare i mendicanti. Ma a differenza, molti ci hanno scritto, come fare con i mendicanti?
Sì, vorrei
aiutarli tutti, come faccio?
Abbiamo risposto ieri a Elisa.
Non puoi.
Sì.
A differenza dal Sud America, che i mendicanti sono pochi, pochi, veramente pochi, in Italia, in gran parte, diciamo, dall'Occidente, la maggior parte dei mendicanti sono di professione. Cioè, non vogliono lavoro neanche se glielo dai. Personalmente io evito quelli che fanno lunghi discorsi, che hanno 100 disgrazie, cioè per me sono professionisti, poi li guardo se stanno bene di salute e potrebbero andare a trovarsi qualche specie di piccolo lavoro. Non c'è lavoro, chi cerca trova, non è vero. Va bene, sono solo i lazzaroni che non trovano lavoro, lo trovi dappertutto, in un modo o nell'altro. Cioè io la mia offertina la do a quelli che discerno, sono mendicanti veri, che sono un po' l'eccezione. In Occidente i mendicanti veri sono l'eccezione. Di regola sono di professione, gente che non vuole lavorare, insomma, ecco. Va bene, anche qui in Sud America ci sono quelli di professione, ma pochissimi però, pochi, molto pochi. Va bene. Allora, di solito la mia offertina la do a un vecchietto, una vecchietta, che l'ho vista l'immondizia, qualcosa di simile. E allora vado di proposito, anche se non mi vedono, vado là e gli do l'offerta, quella che non do agli altri la do a loro. Va bene? E accompagnato da un piccolo Dio ti benedica. E vado.
Sì, sì, sì.
Non è che posso fare uno studio biblico ogni mendicante che incontro.
No.
Va bene, Gesù non l'ha fatto. Non è che si fermava ogni mendicante. Cioè, vediamo in Atti 13. Andiamo in Atti 13. In Atti 13... c'è Paolo e Barnaba che evangelizzano, dove? A Cipro. Allora, Paolo comincia il suo ministero in Atti 13, subito va all'attacco nell'evangelizzazione. Dove vanno? Vanno, arrivati a Cipro, lì c'è una grande lezione qui, possiamo parlare. Loro vanno direttamente da chi? Vanno dal proconsole romano, governatore dell'isola, non vanno dai mendicanti, vanno dal proconsole, il massimo. Vanno all'alto, non al basso. Va bene, aiutare tutti, chi vi capita davanti, il mendicante, l'offertina, Dio ti benedica. Se a volte ti senti guidato, puoi pregare, prega per loro.
Sì.
Ma non è che cominci a evangelizzare dal basso, sempre dall'alto cominci.
Mm-hmm.
Ma così ha fatto Gesù. Allora, Paolo e Barnaba evangelizzano il proconsole romano. Questo qua si converte e Cipro diventa la prima nazione cristiana al mondo. Se fossero andati a iniziare una chiesa piena di mendicanti, va bene, sicuramente. Mendicanti sono gente come gli altri.
Certo.
Ma non è che sono meglio degli altri, però.
No, hanno bisogno anche loro di salvezza, ma la differenza è che con i mendicanti che si convertono, non puoi dopo inviarli a raggiungere gli altri perché nessuno li ascolterà, nessuno esatto. si ferma quando un mendicante vuole parlarti.
Esatto.
Però invece se vai
raggiungi dall'alto.
Dall'alto, i leader, i capi, quando evangelizzano tutti prestano attenzione, perché sono i capi della comunità.
È logico. Qui per esempio in Sud America, e noi che siamo europei, qualunque fratello europeo che viene qui in Sud America, si vede trattato come un pezzo grosso, una persona importantissima, perché sei bianco e qui il colore, qui sono molto razzisti qua.
Sì.
Non è come in Italia che
tutti bianchi.
Tutti, no, non c'è razzismo in Italia. Va bene, non c'è. In Europa neanche tanto, qui c'è molto. Non si vede, ma c'è. Cioè il fatto che sei bianco si spalancano tutte le porte. Benissimo.
E questo facilita la tua evangelizzazione.
Tu sei l'unico che può evangelizzare i bianchi. Uno di colore qui praticamente non riesce a evangelizzare i bianchi.
No, no.
Perché pensano che c'è un secondo fine. Però tu bianco evangelizzi un bianco e ti ascolta.
Sì, sì,
tu
sì.
bianco evangelizzi uno di colore e dici, oh che onore. E in India era lo stesso. Infatti è una cosa che quando arrivano qui i fratelli europei si vengono trattati come pezzi grossi e sono un po' sorpresi, come mi trattano. È così la storia, è così. C'è molto razzismo, usalo per il Signore, cioè usa il tuo colore per la tua opera di evangelizzazione.
Perché così si espande il cristianesimo con l'evangelizzazione, che si continua, non solo la tua, ma anche le pecorelle che evangelizzi continuano ad evangelizzare.
È così. Guarda, quindi, allora, i mendicanti, dicevo, non siamo chiamati a cercare i mendicanti, amarli come tutti gli altri, non meno degli altri, non di più degli altri. Perché, sai, c'è tanta politica, imbrogli e ipocrisia nel cercare i mendicanti, i poveri, perché noi siamo cristiani. Siamo cristiani, il mendicante non è superiore, non è che Dio ama il mendicante necessariamente più di uno studente. Va bene, no, vediamo lo stesso. Solamente che attraverso lo studente puoi raggiungere i mendicanti. Con i mendicanti non puoi raggiungere gli studenti.
È vero, sì.
Per esempio, Dio benedica Madre Teresa di Calcutta per aiuto fisico verso i poveri. Va bene? Ma non è la strategia che Gesù ha usato. Lui non era un Gesù di Calcutta. Va bene? E quindi Gesù e gli apostoli non hanno vinto il mondo. Vai a Luca capitolo 8, guarda. Cioè non hanno vinto il mondo con la strategia di Madre Teresa di Calcutta, che lei a Calcutta ha raggiunto un gruppo di lebbrosi, un gruppo di poveri, benissimo, ma il suo problema di lei è che si è fermata lì. Invece Gesù è andato oltre, gli apostoli sono andati oltre. Andiamo a Luca 8, verso 3.
Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode.
Amministratore?
Di Erode. Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni.
Bene,
Luca 8:3.
Bene, Gesù che moltiplicava il pane e i pesci avevano bisogno con gli apostoli di essere sostenuti finanziariamente e di essere sostenuti con i beni della gente che loro evangelizzavano. Ma se tu ti concentri solo sui mendicanti, gli dai, a un certo punto ti finisce, cosa fai? Non c'è più niente da dare? Va bene? E allora cosa c'è Gesù? Gesù andava da tutti, però per quanto riguarda la priorità lui la dava ai leader, ai capi, a quelli che erano ricchi non di soldi ma di talenti, di capacità mentale, di capacità, di talenti creativi, insomma di leader, va bene? Quindi Gesù evangelizzava l'amministratore di Erode, e questo è un pezzo grosso in Israele, uno dei più altolocati in Israele.
Certo.
Filippesi 4, andiamo lì.
Sì.
Lì vediamo che Paolo seguiva lo stesso esempio di Gesù.
Sì.
Va bene, Filippesi 4, 22.
I fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi vi salutano e specialmente quelli della casa di Cesare.
Wow.
Filippesi 4, 22.
Oh, chi è questo Cesare?
Quelli della casa di Cesare.
Quindi, quali Cesare sta parlando qui? Beh, il fatto che se tu leggi i libri della storia cristiana, era risaputo, come scrissero appunto gli storici Giuseppe Flavio e Gerome, che la imperatrice Poppea, o Poppea, boh. L'imperatrice Poppea era favorevole al cristianesimo, lasciate perdere i film che hanno fatto su Nerone, eccetera. L'imperatrice Poppea era favorevole al cristianesimo. Quindi ecco che Paolo raggiunge la casa di Cesare. Va bene. E allora Paolo, come sempre, mirava a iniziare l'evangelizzazione di Roma, come ovunque andava, voleva raggiungere Roma partendo dall'alto, dalla casa di Cesare e dall'alto verso il basso. È così che si vince. Non vinci partendo dal basso. Amare tutti, evangelizzare tutti è fuori discussione, è logico. Tutti che ti si prendono davanti evangelizzi. Però il piano, la strategia di raggiungere una città, una nazione, il mondo, devi partire dall'altro. Va bene? I discepoli di Gesù non avevano le ricchezze del mondo, non erano governatori, amministratori di Erode, cioè, però erano ricchi di cosa? Di talenti e di capacità. Avevano delle ricchezze di liderato, di leadership, grandissimi, infatti hanno vinto al mondo, quindi erano gente. Gesù inizia con loro la conquista mondiale e loro danno il via a conquistare i popoli del mondo. Hanno acceso la scintilla, il fusibile e la bomba del cristianesimo è esplosa in tutto il mondo. Quindi non abbiate paura, fratelli, di evangelizzare, non lasciate che il diavolo vi condanni perché non ho costruito una chiesa piena di mendicanti. Non è così che si vince il mondo. I mendicanti hanno i diritti di tutti gli altri, non di più, uguali agli altri. E anche loro ha richiesto che si danno da fare evangelizzare altri mendicanti se non possono evangelizzare altri. Quindi, fratelli, io mi sono sempre concentrato, e lo faccio ancora quando posso, vi consiglio, cercate tra gli universitari, la gente di talento, gli intellettuali, i professionisti, perché i poveri tra i poveri non possono facilmente raggiungere, come diceva Angela, questi leader naturali. Cioè questi leader potranno raggiungere i poveri quando vorranno, partendo dall'altro. Ma i poveri partendo dal basso si bloccano. Così si fa la conquista del mondo per Cristo. Quando sono arrivato in Perù, era la prima volta che sono andato in Perù, era la seconda volta che venivo in Sud America, era nel 1982, e lì c'erano dei fratelli che mi hanno spiegato, dice, guarda, qui noi che siamo bianchi riusciamo a evangelizzare i bianchi, i fratelli di colore non possono. Va bene? Mm-hmm. Un fratello di colore dà un volantino a un bianco e questo bianco lo guarda dall'alto in basso. Mm-hmm. Siamo noi bianchi che dobbiamo raggiungere i bianchi. E io lì per lì non capivo, cioè come, perché in Europa non c'è questo atteggiamento, qui c'è, va bene, e quindi c'è questa, è come una casta sociale in certo senso.
Infatti,
quindi non abbiate paura di mirare all'alto, va bene, e logicamente il Vangelo si dà a tutti, nei quali ci imbattiamo, ricchi o poveri.
Una domanda su questo proprio da parte di Kelly dalla Colombia. È arrivato adesso, dice, benedizioni fratelli, una domanda, nel mio caso essendo nera, la mia evangelizzazione porterebbe limiti per raggiungere le pecorelle? Un abbraccio forte.
Dunque, dipende dalla tua fede. E adesso ho presentato, non sto presentando questi problemi razziali per scoraggiare, ma perché non vi sorprendiate, va bene? E perché se siete bianchi approfittate del colore. Mm-hmm. Io ho sempre lavorato con qualunque missionario, anche americani, completamente neri, africani, però erano americani. E non ho fatto nessunissima differenza in India, fratelli indiani di colore, fratelli meravigliosi e vorrei dire più vicini al Signore di tanti di noi bianchi. Sto solamente avvertendo i vantaggi e i svantaggi. Ora, se tu sei nero di colore, in base alla tua fede ti sia fatta. Se ci sono fratelli missionari neri americani che evangelizzano i bianchi e se la cavano bene, non vanno con l'handicap, sono nero, e ci hanno successo anche molti più di bianchi. Quindi è buono, come dice Kelly, va bene, non lasciatevi, tu essere grasso corto, piccolo, mm-hmm. eccetera, però se hai la fede,
sì.
va bene. Geremia ha vinto solo un discepolo in 40 anni di evangelizzazione ed era Baruch, che non era neanche ebraico. Va bene? Quindi non vuol dire niente. Ruth, va bene, l'antenata di Gesù, Ruth, era una moabita, non era neanche ebraica, mm-hmm. diventata l'antenata di Gesù. Rab non era israeliana, era una prostituta che esercitava la sua libera professione a Gerico. E così via. Non, cioè, l'uomo di fede tramuta i suoi handicap, le sue stampelle, in trampolini. Va bene, non usare le nostre manchevolezze o magari il colore sbagliato quando vai in un posto che possono essere razzisti. Gesù non era bianco, ok? Era di colore, era tipico ebreo, sono sì, come sì. gli arabi, gli ebrei, la stessa. Ebrei e israeliani sono mezzi fratelli, sono tutti e due figli di Abramo. Ebrei e arabi hanno lo stesso colore, una volta, adesso ci sono anche biondi, occhi azzurri. Vabbè, capito? Quindi sì. non usare queste cose come scusa, mm-hmm. va bene?
Sì.
Amen. Va bene, allora una cosa che c'è da notare, la sinistra politica, vediamo che le sinistre nel mondo si sono concentrate a raggiungere gli studenti nelle scuole, i giornalisti, a raggiungere le televisioni, gli intellettuali. Voi vedete la RAI in Italia è tutta di sinistra. Lilli Gruber e compagnia bella sono tutti comunisti, marxisti, di sinistra, quasi tutti. E quindi quasi tutto il mondo ormai è di sinistra. Perché? Perché hanno avuto l'intelligenza, che i cristiani non hanno avuto in genere, di raggiungere gli intellettuali, di raggiungere le scuole, gli studenti, gli universitari. Mm-hmm. Cioè i marxisti atei e le sinistre atee hanno avuto questa intelligenza sì. che i cristiani non hanno,
vero,
la maggioranza.
È vero.
Loro vanno dai mendicanti, vanno dai poveri, vanno da Calcutta e fanno... Madre Teresa hanno fatto una santa.
Ma
eccetera.
È anche giusto, perché la Bibbia dice di aiutare i poveri.
Ma Teresa non è che ha predicato tanto Gesù,
quello,
predicava
quello,
le
sì.
opere,
è quello.
Predicava aiutare la gente fisicamente, se no non siete cristiani, non è che sono molto d'accordo.
No, ma lo facciamo anche noi, aiutiamo le famiglie
noi,
poveri,
ma non solo
quello.
Non era il modo che Gesù evangelizzava, mm-hmm. cioè Madre Teresa di Calcutta non sarebbe stata una buona discepola di Gesù. Perché avrebbe dovuto evangelizzare nel nome di Cristo, mm-hmm. di Gesù, e il Vangelo, e non solamente i lebbrosi di Calcutta. C'è qualcosa di sbagliato? No, va bene, si sente contenta così, sta facendo del bene. Però non è che la farei una santa al di sopra di altri. Va bene. Io mi ricordo che quando andavo in un nuovo paesino, andando in un nuovo paesino spesso, andavo direttamente dal sindaco, molte volte facevo così. Ho trovato che gli impiegati del municipio erano tra i più ricettivi, infatti. Uh-huh. Le religioni tradizionali hanno paura di evangelizzare questa gente qua. Uh-huh. E così anche riguardo raggiungere attori, cantanti, politici, ministri. Mi ricordo era il 76 a Roma, stavo evangelizzando la stazione Termini. C'era una fila di gente che aspettava il taxi. In fila che ti vedo? Bruno Vespa, quello della RAI. Svelto, vado da lui prima che se la squaglia, era lì in fila a aspettare il taxi e comincia a parlargli, gli offro materiale del Vangelo, Dio ti benedica. Lui, diciamo, non è stato altrettanto entusiasta, insomma, fare i suoi, insomma, io dovevo fare la mia parte, va bene? Ezechiele 3,17. Insomma, mi ricordo, cioè che io ringraziavo il Signore quando capitava un sindaco, un ufficiale. Dobbiamo sempre andare in alto. Non abbiate paura, fratelli, di affrontare i vostri giganti. Va bene, affrontate i giganti. Nel nome di Gesù otterrete anche vittorie. Va bene, il Vangelo contiene un grande ordine. Va. Vangelo, va. Vangelo non è Vangelo se non vai. Inutile lamentarsi paesino dove siamo, sono duri, troppo duri, sono capre, anticristo, sono eccetera, eccetera. Ma cosa serve lamentarsi? In Israele erano un popolo di capre. Andiamo Giovanni 1.
Sì.
Giovanni 1, leggi verso 11.
Giovanni 1, 11. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Giovanni 1, 11.
Ecco, Giovanni 3. Gesù va a casa sua, non lo ricevono. Era un popolo di capre, d'accordo? Verso 32.
Verso 32 dice: egli rende testimonianza di quello che hai visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Giovanni 3, 32.
Allora cosa fa Gesù? Si scoraggia? Va a cercarsi, continua a cercare le pecore. Si lamenta: ah, tutti i capri qui, cosa faccio? Me ne ritorno in cielo. Qui non mi ricevono, padre, telefono. No, non ho fatto così. Lui va, si cerca una dozzina di fanatici, si cerca dei radicali, degli estremisti, che tutto erano tranne che religiosi della camomilla domenicale. E allora con questa sporca dozzina, proverbiale sporca dozzina, cosa fa Gesù? Vince tutto il mondo. Va bene? Con una dozzina di gente che nessuno li considerava niente. Però erano ricchi di talenti, non si vedevano, li avevano. Allora, il vero pescatore, i pesci, li va, Angela?
A pescare.
A pescare. Li va a pescare. Li va a cercare. Cercate e troverete.
Sì, che i pesci non saltano fuori dal mare nella vostra tasca. Dovete voi andare,
capito?
A pescare.
Qua oggi le religioni mettono le reti, che si chiama edificio religioso morto, e dicono: preghiamo che i pesci saltano nella rete.
No.
Cioè, ma uno che va a caccia di orsi e di gazzelle, dovete avanzare con il fucile puntato, ecco che si avvicina all'orso. Orso, vedi questo? Sì, è un fucile. E adesso io ti sparo. E l'orso dice: ah, che bello. Prego, mi metto in posa. Uno, due, tre, faccia fuoco. Cioè, è così che si va a caccia, scusa.
No.
Ma siamo impazziti. Scusa, devi usare saggezza. È così che le religioni vanno a pescare. Vanno a pescare e se il pesce mi cade in mano, ok, se no è stata una brutta annata. E no, caro. Il vero pescatore si alza di notte e parte.
Amen.
Va bene, c'è anche una bella canzone di Marocchi su questa, no?
Sì, sì.
Ecco, si alza di notte il pescatore e va solo nel buio. Lascia la moglie, il letto caldo. Ciao tesoro, un paio di baci. La moglie dice: oh, io ti benedica, che Dio benedica la tua pesca, e vieni carico perché c'ho pronto la padella per friggere. E prega per me, un pescatore cristiano, no? Insomma, quelli che tra di noi saranno fedeli. Cos'è che Gesù dice? Vai Matteo 25, 23. Matteo, sì. 25, 23. Cos'è che dirà Gesù a quelli di noi che saranno fedeli?
Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose.
Entra nella gioia del tuo Signore.
Matteo 25, 23.
Capito? Vogliamo ascoltare questo dal Signore? Vogliamo sentire: servo malvagio, cosa hai fatto con i miei talenti? Io l'ho sotterrato, guarda, l'ho sotterrato sotto la sabbia. Una sabbia, mattoni, cemento, finestre, mura e una croce in cima.
Amen.
Va bene, per cortesia, fratelli, usciamo dalle trappole. Se siete in una barca sfondata, affondata, che si affiora solamente 20 centimetri dall'acqua, abbandonate così le barche religiose, abbandonatele, seguite Gesù.
Amen.
Andiamo a cercare le pecorelle.
Grazie,
nel
Signore.
Nome di Gesù.
Come bravi pescatori.
Ecco, come bravi pescatori. per caso c'è quel canto?
Sì.
Preparalo sul primo binario che adesso... Guarda, io posso chiudere qui?
Sì.
Devo dilungarmi?
No, va bene così.
Ho toccato i punti principali?
Spero di sì, fratelli, inviate delle domande se avete.
Ecco, mandate delle domande così che Angela avrà domande da fare.
Sì.
Allora, nel nome di Gesù Cristo...
Grazie, Signore Gesù.
Siamo pescatori, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Qui c'è un bel canto di Marocchi, capite, un parallelo. Lui parla di pescatori di pesci materiali, io parlo di pesci spirituali.
Amen.
Quindi quando ascoltate sto canto adesso, immaginatevi voi sulla barca, di notte o di giorno, ma di solito di notte, solo, solitario, a volte uno, due, non so quanto è grande la tua barca, va bene, la moglie a casa che dorme, i figli che dormono, il pescatore va. Nel nome di Gesù Cristo, il pescatore.
Amen.
Un pescatore sta prendendo il mare e la sua barca è un po' come il suo cuore, con la sua rete fatta con amore e con sudore. Un pescatore sta prendendo il mare. E parte sempre con la pioggia o con il sole, e non c'è giorno che non tocchi il mare, finché il mondo girerà correndo intorno al sole. Ogni vita avrà sempre un pescatore. In piedi sulla barca sembra proprio Dio che getta la sua rete, potrei caderci anch'io. Nella sua rete grande, grande come il cielo, cattura mille vite, anche quelle in volo lì. Ci sarà pianto ed amore, la gioia e il dolore. E la sua rete raccoglierà il tramonto, la barca piena non sarà, e piano piano guadagnerà la riva, ed ogni pesce buono sceglierà. E qualche volta uscirà la notte ed in silenzio la rete getterà, finché la luna risplenderà sul mare. Ogni vita avrà sempre un pescatore. In piedi sulla barca è proprio come il Dio che getta la sua rete, potrei caderci anch'io. Con la sua rete grande, grande più del cielo, cattura ogni creatura, in terra, in mare o in volo lì. C'è chi avrà pianto e dolore, o gioia ed amore.